Benvenuti, sono Roberto e assieme a me c'è Giorgia e questo è Vite Naturali, il podcast che vi porta dietro le quinte del mondo del vino naturale. In ogni puntata ci troveremo con quelli che per noi sono amici, protagonisti dell'enogastronomia al naturale. Insieme a loro ripercorreremo le loro tappe, ascolteremo le loro storie e ci porteremo dietro consigli e tanti spunti su cui riflettere, partire o sperimentare. Oggi vi diamo il buongiorno nel modo migliore che potevamo, con un caffè davvero speciale, anzi, che dire speciale, specialty. Siamo con Pietro, Mario e Jacopo, i tre soci di Nuova Torrefazione Autonoma, una delle 13 realtà presenti in Italia dove il caffè è una vera e propria religione. Con loro parleremo di caffè partendo dalla piantagione fino ad arrivare in tazza. Ci spiegheranno cosa vuol dire specialty e perché quello che sappiamo del caffè non è tutto giusto semplice come ci è sempre sembrato. E vi assicuro resterete a bocca aperta, soprattutto con la curiosità di andare ad assaggiare uno specialty coffee. Quindi lasciamoci guidare per capire meglio cos'è l'oro nero.
Ciao a tutti, oggi siamo con gli amici di Nuova Torrefazione Autonoma di Pescara.
Buongiorno.
Sono Pietro, Mario e Jacopo e oggi ci accompagneranno attraverso questo mondo che, come avete già capito, parliamo di caffè oggi. E iniziamo subito con le presentazioni che ci faranno loro personalmente, ci racconteranno anche questa, come nasce questa realtà, questa storia, insomma, sul mondo del caffè e della torrefazione.
Inizia Pietro, no, dai, faccio l'ordine di età, dai.
Iniziamo subito. Vabbè, io sono Pietro Monacelli e il mio percorso nell'ambito del caffè inizia una decina d'anni fa più o meno. Mi appassiono a questa bevanda per caso, in realtà, partecipando ad un cupping, insomma, non sapevo neanche cosa fosse. E niente, io poi sono un po' maniacale nelle cose, quindi quando mi interessano tendo ad approfondire molto. E ho scoperto, insomma, che c'era un mondo dietro al caffè. Mi era capitato di avere dei contatti col mondo del vino, e ho scoperto il mondo dietro al caffè ed ho deciso di intraprendere questo percorso, quindi sia personalmente, insomma, all'inizio da autodidatta e poi seguendo il percorso formativo di SCA, che è la Specialty Coffee Association, che è l'organizzazione mondiale che si occupa di caffè. Prima ho cercato di formarmi un po' a tutto tondo e poi ho scoperto che la parte che mi interessava di più era quella legata al prodotto agricolo e quindi al verde, alla scelta del verde tramite assaggio e alla tostatura. E principalmente, diciamo, è questo è quello di cui mi occupo. E mi è capitato di viaggiare grazie al caffè e di vivere, insomma, con delle esperienze in prima persona, appunto, quella che è la filiera produttiva. E niente, un anno e mezzo fa ho deciso di aprire un locale a Pescara in cui si parlasse di caffè, in particolare di specialty coffee. E lo specialty, appunto, è una categoria merceologica del caffè. Il caffè è inteso come prodotto agricolo con delle caratteristiche specifiche, non entro nel tecnico, rischio di essere anche poco interessante. Perché ho deciso di aprirlo? Perché l'Italia è l'unico paese in cui, per quanto riguarda lo specialty, siamo un pochettino in ritardo, forse perché c'è un po' una resistenza, no? Gli italiani considerano loro stessi cultori ed amanti del caffè e l'Italia si considera un po' la patria del caffè. Questo in realtà non è assolutamente vero, non è vero per un motivo banalissimo, perché non ci sono le piante. Quindi non può esserci una cultura caffeicola o una cultura legata ad un prodotto agricolo in un posto che non ha coltivazioni di quel prodotto agricolo, non si occupa di lavorazione post raccolta di quel prodotto agricolo e non ha avuto mai contatti con paesi che se ne occupassero. Però da qualche anno anche in Italia inizia ad esserci questo movimento, con un ritardo di 30 anni rispetto all'Europa, ma comincia ad esserci. In Italia ci sono 12 o 13 caffetterie specialty, e quindi decido di imbarcarmi in questa avventura, da prima da solo e poi con l'idea di professionalizzare di più la parte del servizio, quindi del lavoro del barista, e per ampliare l'offerta, quindi occupandoci anche di cantina, di distillati, insomma, e di cucina anche. C'è stato l'incontro con i fratelli Mario e Jacopo Antonini, abbiamo deciso di fonderci in questa realtà che adesso si chiama Nuova Torrefazione Autonoma. Perché la caffetteria specialty? Perché è un ambiente che in realtà è uno stato mentale. Cioè, in Europa si va in caffetteria non come in Italia per prendere un espresso al volo e correre via, ma per passare del tempo consumando dei prodotti che siano di qualità, affidandosi a delle persone che davvero sono professioniste in quell'ambito, perché si sono formate, perché continuano a formarsi, perché hanno esperienza. E questo mood, insomma, mi è sempre piaciuto, mi è capitato di frequentarle in Europa, le caffetterie, e quindi inizia tutto così, da questo mio ingresso nel mondo del caffè, il fatto di aver frequentato delle caffetterie e l'incontro con loro. Quindi questo è l'incipit.
E Mario Iago invece che ci racconta?
Allora, vabbè, noi diciamo che siamo un po' nati con il caffè, nel senso che io questo lavoro lo faccio quasi da sempre, è stato il mio primo lavoro proprio il barista, e ho deciso di formarmi proprio per essere un professionista di questo lavoro, e quindi diciamo che abbiamo portato avanti questo discorso in primis io e mio fratello con Pietro, per, diciamo, per realizzare una cosa che a Pescara non c'è, o comunque una cosa abbastanza nuova per quello che potesse essere un po' il mercato pescarese, ma abruzzese in generale. E come vi dicevo prima, io faccio questo lavoro da ormai 17 anni, quindi diciamo che il barista ormai è quello che voglio fare per il resto della vita, diciamo. Anche se stiamo ampliando molto gli orizzonti, quindi non si parla solo di caffetteria o di estrazione di caffè, ma si parla proprio di, ecco, come diceva Pietro, una concezione nuova che va portata avanti secondo dei principi, diciamo, ben saldi, che sono in primis la qualità e poi tutto quello che viene dopo, però sempre rispettando la qualità e, diciamo, la sostenibilità, che è una parola che adesso si usa molto, va molto di moda, però diciamo che non è proprio moda, ma è un reale pensiero filosofico. E niente, io ho introdotto mio fratello a questo lavoro circa 5 anni fa, quindi anche lui si è avviato verso questa professione in modo, diciamo, anche eccellente, subito, diciamo, con dei risultati ottimi. Quindi diciamo che con Pietro ci siamo subito trovati e abbiamo deciso di approfondire un po' la questione specialty coffee, ecco. Se vuoi aggiungere qualcosa.
Chiaramente, io essendo il più giovane, non ho ancora ben delineato la mia strada precisa, però chiaramente ho due mentori importanti: Pietro per quanto riguarda soprattutto il caffè, Mario per quanto riguarda il lavoro di tutti i giorni. Cerco di prendere un po' da tutte e due. Io chiaramente nasco proprio nel bar, perché comunque, avendo lavorato in una grande attività familiare, da quando sono piccolo comunque frequento ristorazioni, ristoranti, bar. Poi vedendo la qualità che metteva mio fratello nel fare le cose, allora ho deciso qualche anno fa di cambiare atteggiamento nel metodo di lavoro, e quindi di avvicinarmi sempre di più a lui. Chiaramente i pensieri molti sono uguali, alcuni anche sono diversi, questo è dato anche dall'età, però cerco di seguire tutto quello che mi dicono loro e migliorarlo giorno dopo giorno. Chiaramente lo specialty, il pensiero dello specialty è difficilissimo, in Italia non so se ci arriveremo mai, in Europa è già avviato da molto tempo, noi cerchiamo più che vendere il nostro prodotto, cercare di far entrare nelle menti delle persone che cos'è questa bevanda e come va assunta, capito? Perché molti non lo sanno.
Ce lo spiegate, perché io anche sono un po' indietro.
È chiaro che se tu non ti sei mai approcciato allo specialty, non sai che in questa tazzina ci sono un miliardo di profumi, un miliardo di sentori, emozioni, cose che ti può dare una terra rispetto ad un'altra. Magari un caffè colombiano non è uguale a un caffè etiope, quindi sono emozioni che quella terra ti fa vivere, capito? Chiaramente se tu non vai con un approccio giusto, lo banalizzi e dici questo è un classico caffè, invece no, non è così. Non è così, e se impariamo a utilizzare questa bevanda capiamo che può aiutarci anche
La verità nostro... è che dovremmo avere più rispetto per il caffè, questa è la prima cosa.
Secondo me dovremmo
per il prodotto agricolo
in primis, ma anche, so che sarete d'accordo su questa cosa, secondo me in Italia si banalizza molto anche il lavoro del barista. Cioè sì. In Italia l'idea un po' comune è che qualcuno non decida di fare il barista, ma lo faccia o perché
è messo lì,
o perché non ha trovato di meglio, o perché non è capace di fare altro, e che possa essere un lavoro fatto comunque insomma con un impegno basso, insomma con delle competenze minime. Questa è l'idea del bar italiano, e secondo me scaturisce dall'idea del caffè che abbiamo in Italia, però altrove non è così. Cioè la professione del barista è una professione seria, e quando la si fa bene la si fa perché si è scelto di farla, e non c'è nulla di banale nella preparazione di un alimento
che parliamo di un alimento,
esatto, parliamo di un alimento, cioè preparare un caffè probabilmente sono capaci tutti, preparare la massima espressione di quel prodotto questa mattina, non domani o ieri, ma questa mattina, richiede anche una, a parte delle competenze, ma anche una sensibilità. È giustissimo quello che diceva Jacopo, cioè noi in Italia il caffè, un caffè che vado di fretta, il caffè è l'alimento con il maggior numero di composti aromatici. Questa cosa può sembrare strana, in realtà se si conosce la filiera del caffè non è così. Il caffè subisce almeno 2 o 3 fermentazioni, quelle standard, a meno che non si decida di proseguire con le fermentazioni, un processo di tostatura in cui il caffè viene sottoposto a degli stress importanti che conferiscono dei cambiamenti insomma a livello chimico e fisico, e poi c'è la cottura, la preparazione, l'estrazione. Un caffè ha 850 composti aromatici in media, un vino ce n'ha 400, un distillato 600 in media. Dietro una tazza di caffè c'è il lavoro di una comunità agricola di un anno, ma davvero di un anno. Per cui relegare il consumo di sta bevanda ai 30 secondi bevendo il primo caffè che esce senza controllare parametri di estrazione, senza utilizzare un rifrattometro, senza calcolare le percentuali di estrazione, significa impoverire troppo.
Pulito bene la macchina, che la pulizia della macchina.
Basti pensare che per ottenere una tazza di espresso c'è bisogno di qualcuno che raccolga delle bacche a mano.
Esatto.
Poi le apra, ne estragga il chicco, e poi frutto. È il frutto, il chicco del caffè, e poi questo chicco deve subire le varie lavorazioni, quindi c'è un processo dietro molto molto lungo, e certo noi non possiamo permetterci di pagare quella bevanda un euro, perché è un prezzo davvero davvero risicato e non è sostenibile, sia per chi lo vende sia dietro, certo,
ma non è sostenibile
rispetto a tutta la filiera, poi
no, è la filiera proprio che non è sostenibile con i prezzi che impone l'industria. Voi dovete pensare che in Vietnam, ad esempio, i produttori di caffè commerciali, quando parlo di Vietnam parlo del 90% del volume del caffè che viene utilizzato nel caffè commerciale in Italia, quindi quello che trovate in qualsiasi bar, in qualsiasi distributore, in qualsiasi, al 90% è un Vietnam commerciale come grado. Chi produce caffè in Vietnam solitamente non viene neanche pagato in moneta, viene pagato in concime o in attrezzature agricole da utilizzare in altre colture magari più redditizie, proprio perché non c'è possibilità di mantenere sostenibile una filiera così complessa se poi l'acquirente è disposto a pagare pochi euro al quintale, o meglio, è possibile ma utilizzando prodotti di scarsissima qualità.
In modo ristretto, diciamo, è quello che succede più o meno in Italia.
Sì.
Si arriva sempre, diciamo, a un prodotto di basso prezzo perché bisogna tenere uno standard, diciamo, di quel costo di caffè di un euro o comunque un euro e 20 massimo. Quindi, diciamo, per giustificare quel prezzo sei costretto, diciamo, ad utilizzare dei prodotti di bassa qualità o comunque dei prodotti agricoli di basso livello, quindi economici, che poi ti danno una diversa percezione del caffè. Questo è, diciamo, il punto cruciale di tutto.
Chiaramente l'approccio al mondo dello specialty non è facile, ma noi siamo aperti a aiutare le persone.
Il vostro lavoro, il
vostro lavoro, ma
la formazione del cliente soprattutto è importantissima. Non siamo noi, diciamo, che ci sentiamo in dovere di formarli, però quantomeno di indirizzarli verso la scelta più giusta, di quello che è la salute.
Più sostenibile, più...
Anche se di solito la dinamica è questa. Vabbè, il cliente fidelizzato, ok, viene tutti i giorni, più volte al giorno, e non, magari è diventato anche un nostro amico, insomma, oltre che cliente. Il cliente nuovo entra, chiede un caffè, noi diamo qualche notizia, ma non tantissime, non è il caso di approfondire, e pur non avendo competenza nell'assaggio del caffè, è un cliente normalissimo, insomma, non è detto che debba avere queste skills, però la differenza la sente. La differenza la sente nel bene e nel male, nel senso che poi il prodotto che proponiamo noi è talmente tanto diverso dal prodotto industriale che magari potrebbe anche non piacerti al primo assaggio, perché davvero è diverso, però la differenza la sente. Per fortuna, 9 volte su 10 quella differenza l'apprezza, altrimenti avremmo già e da questo apprezzamento, quindi istintivo, legato ai sensi, legato all'assaggio, poi magari nasce la curiosità e da lì noi ci agganciamo e magari diamo qualche informazione in più.
Come è nata perché... pure a me la curiosità, la prima volta che ho bevuto uno specialty,
cioè detto, la distanza
è una cosa totalmente differente.
La distanza tra un caffè commerciale e uno specialty è davvero ampissima, per cui ti colpisce quella cosa e diventa lì un motivo di scambio col cliente. La cosa triste, tornando al mercato italiano, durante i corsi spesso capita di dire questo, cioè le abitudini e la cultura gastronomica di un popolo rappresentano la cultura di quel popolo stesso, no? E probabilmente una delle interazioni principali e più antiche tra l'uomo, le tecnologie che ha a disposizione, l'ambiente. E, per cui magari lo squalo fermentato, l'esempio che si fa sempre, in alcune latitudini fa parte del corredo edonistico gastronomico, in altre non potrebbe farne parte, però è qualcosa di culturale. Il gusto del caffè in Italia non ha nulla a che fare con la nostra cultura, perché è un gusto che non ha nulla a che fare col prodotto agricolo,
ma neanche con il vero gusto del caffè.
Esatto,
proprio.
Col prodotto agricolo, e che ci è stato imposto dall'industria. Cioè, pensando al caffè, l'italiano, i gusti sono cinque: il miele è dolce, ok, il prosciutto è salato, il caffè è amaro.
Pochissimo.
Il caffè non è amaro. Il caffè italiano è amaro. L'amaro nel caffè è un difetto. E in qualsiasi paese produttore questa cosa la sanno tutti.
Ma secondo voi, per esempio, anche la moca è proprio un oggetto simbolo di tutta la cucina, sì, della famiglia, no? Si può produrre un buon caffè?
Se hai un buon caffè, come? Sì.
Anzi, noi proprio consigliamo altri metodi di estrazione oltre l'espresso. Diciamo che il caffè, noi, ecco, tornando al fatto di noi italiani, quando siamo abituati a chiedere un caffè quando andiamo al bar, perché diciamo conosciamo solo quel metodo di estrazione, esatto, che poi possa essere l'espresso.
No, il caffè, lo conosciamo.
Ecco, il caffè è una bevanda, quindi può essere estratta in mille modi diversi, non per forza deve essere fatta in espresso. Quindi noi consigliamo, oltre la moca, consigliamo delle aeropress, delle estrazioni in V60 o comunque a percolazione, delle French press, dei caffè estratti nel sifone, quindi a depressione.
Il whoop.
Ci sono tanti dispositivi che ti permettono l'estrazione del caffè. Chiaro che noi italiani siamo abituati e prediligiamo l'espresso, che comunque non è l'unico metodo di estrazione, è l'unico metodo di giudizio per assaporare, certo, un buon caffè, ecco. Quindi, però, su questa cosa devo dire che c'è il riscontro, nel senso che, ecco, è i primi passi che si stanno muovendo è proprio nell'alternativa dell'estrazione. Quindi anche tante persone si avvicinano allo specialty coffee, magari perché sono fanatici di un caffè filtro, quindi una bevanda molto più lunga, con sentori completamente diversi dall'espresso. Quindi magari che, diciamo che su questo noi possiamo giocare e possiamo cavalcare quest'onda nel proporre anche nuovi metodi di estrazione, nuovi tipi di bevuta, e quindi ampliare un po' gli orizzonti anche dei nostri clienti.
Anche un nuovo stile di bevuta, no? Di fronte, sì, ad un filtro, una bevuta più lunga, ti siedi, ti rilassi 5 minuti, la bevanda cambia.
Dobbiamo migliorare pure i termini tecnici.
Ed è quello il modo in cui va consumato un prodotto così complesso come il caffè. E la moca, sì, è possibile fare una buona moca con un buon prodotto. Per essere un prodotto definito buono, alla radice deve esserci un buon prodotto agricolo. Poi conta tutto il resto, poi conta la pulizia della macchina, la moca, il rapporto acqua-caffè, insomma tutta una serie di specifiche tecniche. Se non hai un buon prodotto agricolo e quindi un grado specialty, cioè la cosa che non è chiara è: lo specialty è un prodotto agricolo non difettato, di conseguenza tutto ciò che non è specialty è prodotto agricolo difettato, altrimenti sarebbe specialty. Okay. Quindi nel momento in cui non hai uno specialty non avrai mai un buon caffè, né in moca, né in espresso, né in qualsiasi altro sistema. Ci sono dei margini di miglioramento, come diceva Jacopo, se la macchina la tieni pulita, se fai la manutenzione, ok, però parti comunque da un prodotto scarso. Di contro, con uno specialty, qualsiasi tipo di estrazione, con qualsiasi tipo di base, può darti un buon prodotto.
A questo punto vorremmo spezzare anche una lancia a favore di tutti i baristi d'Italia, nel senso che molte volte il prodotto che viene estratto può essere fatto nel miglior modo possibile, però il prodotto agricolo di base è scarso, quindi molte volte noi associamo il sapore brutto del caffè a chi ce l'ha fatto, ma in realtà magari quello è uno dei baristi più bravi e noi non lo sappiamo, ma lavora con un prodotto agricolo abbastanza scarso.
Ha fatto bene a spezzare la lancia a favore, e prima di tutto devo dire che lui, da più piccolo, più giovane, comunque ha dato una lezione di consapevolezza e responsabilità,
cioè,
preparatissimo. Passiamo anche a qualche cosa di bello, perché prima che andiamo a ribaltare qualche scaffale al supermercato, c'è anche un lato meraviglioso, fantastico, divertente del vostro lavoro, e anche quello che ci piace sapere da voi è come appassionare sia oltre che le persone alla degustazione anche i baristi a questo mondo, però vorremmo capire anche bene qual è la vostra giornata tipo, come funziona il vostro lavoro, perché voi partite dalla scelta per poi passare alla torrefazione.
Sì.
E tutto il resto.
Allora, diciamo, la cosa bella di questo lavoro è che siamo in continuo aggiornamento, in continuo mutamento, e quindi c'è sempre, diciamo, un qualcosa di nuovo da poter proporre e da poter lavorare. Quindi diciamo che noi quando apriamo il nostro bar possiamo già scegliere su tre tipi di espresso da servire, quindi già in quello c'è, diciamo, non cadiamo nella monotonia. Quindi sempre tre caffè che poi alterniamo, questi in espresso. Poi ne abbiamo altri 9 o 10 tipi da fare in altri metri di estrazione. Quindi tornando al fatto del lavoro meccanico, il barista non è un lavoro meccanico, quindi ci sono diversi tipi di estrazione da fare, ci sono diverse cose da poter servire. Quindi è chiaro che noi non siamo solo 8 ore davanti a una macchina del caffè, ma ci occupiamo anche di altro. Il bello sta nel vedere la tessitura del latte che prende forma e quindi il cappuccino che viene perfetto con una crema lucida e vellutata. Sta nel vedere che il caffè espresso viene estratto nel migliore dei modi e quindi godi già nel sentire il suo aroma. Di bello c'è il momento zen di quando realizzi il caffè in filtro, quindi c'è anche una turbolenza da applicare, ci sono dei movimenti da fare per estrarre al meglio la bevanda, quindi è anche per noi diciamo un ritaglio per un po' riposare la mente, ecco. Anche se stiamo lavorando riusciamo anche a staccare un po', non, diciamo, non fare sempre le stesse cose ripetute durante l'arco della giornata, ecco. Poi comunque siamo in tre, riusciamo a coprire diversi ruoli durante la giornata, quindi ecco, se io inizio magari con lo stare alla macchina del caffè, magari posso finire la giornata a servire i tavoli o comunque a fare qualche preparazione in cucina, ecco. È abbastanza utile.
Molto laborioso e va anche a giustificare poi un prezzo di uno specialty coffee che può essere non più €1, €1,20, ma passiamo a €2, €2,50, a prescindere dalla qualità intrinseca del caffè. C'è tutto il lavoro dietro che è importante e che nessuno sa, perché non mi è mai stato spiegato, che questa forse è anche una particolarità che va espressa.
Per questo passiamo la palla a Pietro, che è, diciamo, il più esperto.
Allora, la tostatura è l'ambito di cui io sono più appassionato, perché io ho due anime, una un po' dedita all'approccio scientifico e una più da sognatore, insomma più da pseudo artista. La tostatura mi ha appassionato per questo, perché se dovessi spiegartela da un punto di vista chimico-fisico, utilizzerei dei termini e dovrei spiegarti dei processi particolari, però in realtà c'è anche una poesia dietro la tostatura. Fondamentalmente, ad esempio, adesso c'è una fase di lavorazione del caffè che è la Maillard, no? Io sono appassionato di questa fase di lavorazione. Perché ne sono appassionato? Perché da un punto di vista chimico-fisico accadono delle cose importanti, però mi piace anche vederla da un'altra prospettiva. Cioè, durante questa fase io non faccio altro che provocare un incontro fantastico tra uno zucchero riducente ed un aminoacido, e questo incontro darà luogo alla produzione di un composto aromatico. Quindi è come se organizzassi un incontro fatale, no?
Tra due... Questa parte aromatica è bellissima.
Ma è bellissima. Quindi... aromatica e romantica.
Secondo me c'è la parte romantica.
Io organizzo degli incontri fatali tra degli incontri romantici tra uno zucchero riducente ed un amminoacido, e il frutto di questo incontro erotico sarà magari la scorza del bergamotto o la fava di tonka. E questa è la parte che mi piace della tostatura. Nell'assaggio tecnico io intuisco quali possano essere i composti aromatici evocabili in tostatura. Quindi assaggio del verde, mi rendo conto di quale possa essere la gamma aromatica disponibile. Poi nella tostatura devo tirarle fuori quelle gamme aromatiche, procedendo per tentativi, insomma, con esperienza, procurando quegli incontri. Certo che se hai, torniamo al discorso, un prodotto agricolo difettato, l'unica cosa che puoi fare è tostare quel caffè scurissimo. Gli specialty, basta vedere i colori di tostatura, sono molto 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 chiari a dispetto di quelli commerciali che sono carbonizzati. E se hai un prodotto agricolo scarsissimo, il caffè non puoi tostarlo, devi bruciarlo per eliminare i composti aromatici del difetto agricolo, e in tazza hai il profilo aromatico che avresti tostando una sedia, una scarpa, cioè qualsiasi cosa avente uno zucchero riducente, diciamo residuo di risulta. Se sei un bravo barista gli puoi dare un'aggiustata, però non è che puoi fare tanto,
sembra
una scarpa rimane. E quindi a volte quando mi è capitato di visitare le torrefazioni industriali anche, cioè questa è la sala di tostatura, entri, puzza di vulcanizzazione, quindi lo stesso processo che si fa per i pneumatici, purtroppo anche il caffè se lo spinge a determinate temperature, quindi entri al posto di sentire puzza, cioè
aroma
di caffè, profumo di bakery, quello che senti quando entri nella nostra torrefazione, senti carbone, vulcanizzazione, quindi pneumatico Michelin, come diceva il sommelier di Zelig. E dico vabbè, ma non è questo di cui stiamo parlando, non è questo quello di cui dovremmo occuparci, no? Quindi insomma la tostatura mi piace riassumerlo un po' così, con quell'incontro fatale.
Bello, ci piace. E a parte incontri fatali, ci sono stati gli incontri che hanno cambiato il vostro modo di vedere la torrefazione, che vi hanno fatto scattare anche questa scintilla.
Sì.
A parte tra di voi.
Sì, sì, no, per quanto riguarda me, guarda, mi è scattata la scintilla grazie ad un barista con cui ho avuto, diciamo, il piacere di lavorare, che era molto dedito, diciamo, all'assaggio e all'estrazione del caffè, quindi mi ha incuriosito in primis questa sua, diciamo, propensione all'avere sempre un'estrazione, una bevanda perfetta. Poi da lì mi sono iniziato, diciamo, a documentare, e quindi sono arrivato al percorso specialty. Il primo specialty che ho assaggiato mi è capitato di berlo a Firenze in ditta artigianale, che diciamo è un nostro, come posso dirvi,
ci ispiriamo,
nostro modello, ecco, un nostro modello. Però si può fare sempre di meglio, ecco, ispirandoci a quello vorremmo portare la nostra attività, diciamo, a dei livelli buoni per quanto riguarda l'esperienza del caffè, per quanto riguarda far capire al cliente che noi comunque siamo dediti in primis al caffè. Poi non so voi come vi siete appassionati alla specialty.
Lavorando, come 5 anni ho iniziato questo percorso lavorativo, chiaramente già si iniziava a parlare un po' di più di specialty. Ho fatto dei corsi su a Milano, Rivana Zano Terme, Roma. Come ho detto prima, la prima volta che ho assaggiato uno specialty ho sentito tutti i profumi che quella tazzina emanava, mi sono innamorato, ho deciso che... e ho capito che il caffè, il mondo del caffè è un'altra cosa, non è quello che viviamo in Italia. Purtroppo, come ho detto pure prima, è molto difficile cambiare le tradizioni italiane. Speriamo di riuscirci, E il mio obiettivo, come spero anche loro, è sensibilizzare sempre di più le persone a bere questa bevanda, ma in modo idoneo. Chiaramente non si può fare questo discorso per tutti, magari un muratore non può bere specialty, perché comunque sta sul candiere e beve 7 caffè al giorno, ma chi può deve sicuramente al più presto avvicinarsi a questo mondo, perché sarà il futuro.
E tutte queste contaminazioni invece, perché quando entriamo qui vediamo non solo una caffetteria ma anche un'enoteca, una selezione di distillati ben ricercata, prodotti alimentari, come, da cosa parte questa scelta?
Beh, questo nasce, diciamo, dall'allargare un po' la proposta. Ecco, io durante il mio percorso lavorativo anche mi sono anche formato sulla mixology, sul beverage. Poi io e mio fratello abbiamo iniziato un percorso da sommelier, quindi stiamo portando avanti anche il discorso del vino. Abbiamo tanti amici vignaioli, abbiamo tanti amici che ci possono dare delle dritte su tutto quello che è il mondo del vino, ma anche della mixology in generale. Quindi diciamo che siamo appassionati della qualità, sia liquida sia comunque solida, ma commestibile. Tutto quello che sia commestibile e di qualità vorremmo che passasse per le nostre mani. È un po', diciamo, una cosa maniacale, però cerchiamo sempre di stare al passo con la merceologia, quindi sapere tutti i prodotti che ci sono sul mercato, tutte le nuove tendenze. Ecco, il nostro lavoro soprattutto si basa su questo, sul conoscere quello che si può servire e sull'avere, diciamo, conoscenze anche un po' al di fuori del mondo del caffè, perché comunque il bar è una cosa seria
sotto ogni
punto di vista. Non si può oggigiorno aprire un'attività solo con un servizio,
no,
quindi certo. Diciamo che noi cerchiamo di allargare il più possibile i nostri orizzonti, non soffermandoci solo sul caffè. Il nome Nuova Torrefazione Autonoma non deve assolutamente distogliere l'attenzione dal resto, nel senso che sì, in primis siamo una torrefazione, ma ci piace occuparci anche di microcucina, di quello che è un po' il beverage in generale, quindi partendo dal vino, passando per i distillati e per i cocktail.
Anche tornando all'idea del posto in cui stare come caffetteria, no? Quindi ci piace anche l'idea di dare un servizio che sia dello stesso livello di quello che diamo occupandoci del caffè nelle varie ore della giornata, quando magari le esigenze del pubblico e della clientela smettono in parte, parzialmente, di essere legate strettamente al caffè.
Questa è una coerenza,
certo,
insomma,
certo. E quindi anche
tutti,
sì, tutto, sì, esatto. Quindi anche per il pranzo e per l'aperitivo, insomma, ci piace occuparcene in maniera, secondo noi, seria, intelligente e rispettosa anche del cliente, proponendo delle cose, secondo noi, adeguate. Ecco,
certo. Parlando un momento di progetti, di futuro e magari anche di sogni, nella prima puntata che abbiamo registrato, che è stato con Matteo, che c'è la mia alchimia,
sì,
si è parlato appunto di della possibile cooperazione tra vignaioli a distanza, cioè lui che voleva produrre il suo vino fuori dall'Italia e alternare questa collaborazione con un suo collega in Italia. Con il fatto che in Italia non esistono piantagioni di caffè ed è difficilissimo anche impiantarle,
sì,
almeno attualmente.
Qualche esperimento mal riuscito.
Il clima purtroppo non so come si metterà, quindi non so se ci sarà la possibilità, ci auguriamo di
no.
È tutto così. Però sarebbe, non lo so, se avete già conoscenze o se avete già pensato a una cosa del genere, sarebbe un vostro sogno per andare a coltivare il vostro caffè fuori dall'Italia.
In realtà abbiamo anche ricevuto una proposta, però diciamo per un posto che non sarebbe dei nostri sogni. Una piccola piantagione ci interesserebbe, adesso però è un traguardo un po' troppo lungo, pensiamo a cose un po' più concrete.
No, non parlavo di piantagione in sé, perché comunque gestire la piantagione è complesso.
Sì.
Però non so se mai è nata una, non lo so, un'interazione tra voi o un altro.
Allora, tra noi,
un altro torrefattore sicuramente.
Tra noi ed altri torrefattori sicuramente sì, ci siamo anche gemellati con Sacred Mill in Polonia, a Varsavia, sì. E tutti i mesi ospitiamo delle torrefazioni ospiti, appunto, europee. Loro hanno i nostri caffè da loro e noi abbiamo i loro qui e li serviamo con piacere.
Rapporti, diciamo, uno scambio di caffè, sì, più che altro.
Rapporti con le piantagioni comunque le abbiamo, perché principalmente ci approvvigioniamo direttamente in piantagione, quasi mai utilizziamo dei crudisti, perché insomma utilizzare dei crudisti significa comunque avere dei prodotti derivanti da grossi volumi. Purtroppo qualità e quantità sono sempre un po' antitetiche, no? Quindi, ad esempio, l'anno scorso abbiamo collaborato molto con Forest Coffee, un produttore colombiano matto completamente, fa dei caffè assurdi. E quindi delle collaborazioni già sono in essere. Quello che, per quanto mi riguarda, poi loro magari diranno la propria, ma so che più o meno siamo in sintonia. Per quanto mi riguarda, quello che mi piacerebbe nell'immediato è aprire una nuova sede in un'altra zona d'Abruzzo che ci piace tanto.
Questo è, diciamo, questo è un sogno un po' nel cassetto, poi
il sogno più immediato. Poi, se devo dirti dove mi vedo io tra 20 anni, in piantagione da solo con tutte le difficoltà del caso, anche perché tra 20 anni ci avrò pure un'età però vabbè, così per ridere.
No vabbè, sì, diciamo che la sintonia c'è. Vorremmo, sì, abbiamo questa idea di aprire una succursale, ecco, se così si può chiamare. Però c'è ancora tempo, dai, adesso ci ragioniamo, studiamo ancora un po' e poi vediamo il da farsi.
Bene. Allora, noi solitamente chiudiamo con i vignaioli chiedendo...
Se faccio una domanda, si dà una risposta.
No, quello no. È Marzullo. Quello lo lascio a Marzullo.
Quello è Marzullo.
Però con loro, parlando di vino, chiediamo solitamente la bottiglia che li ha impressionati, il produttore che loro, secondo loro è un fan prodigio, quindi è un produttore da seguire, e varie ed eventuali. Con voi la cosa è un po' diversa. Quali sono le realtà che vi hanno ispirato nella creazione di questo posto e qualche consiglio che possiamo dare a chi ci ascolta per avvicinarsi a questo mondo, e se non sono più a pescare non posso venire a voi, magari qualche vostro collega da poter andare a trovare che può dare un input positivo per una scelta, certo, per questa transizione al caffè.
Allora,
secondo me in Italia ci sono grandi potenzialità, perché noi operatori siamo bravi, solo che ci frega il prodotto che utilizziamo. Quindi se noi miglioriamo il prodotto che utilizziamo, i termini tecnici, sia nostri, di chi lavora, sia di chi viene nel nostro locale, già facciamo un passo molto importante. Questo perché c'è molta differenza tra noi e gli stranieri. Fateci caso, quando andate in un locale, in un bar, in una specialty coffee, loro già sanno quello che vogliono e ti chiedono proprio quella cosa lì specifica, capito? Mentre noi siamo un po' più così
arrangiati,
no? Fateci caso, espresso, in un'altra specialty coffee a Londra, in Inghilterra, espresso, chiedono l'espresso. Qua invece caffè, che è generico, quindi non sappiamo, è un proprio
tra i caffè, diciamo, che ci piacciono
se
di più,
e che cose, facciamo un bel passo.
E che consigliamo, sicuramente ci sono gli arabica, quindi ecco, sicuramente prediligere un caffè 100% arabica rispetto a una robusta. ce ne sono di diverse lavorazioni, ci sono naturali, ci sono fermentati, ci sono lavati e non, quindi ecco, la scelta è molto molto molto, come posso dire, sì, però facciamo, soggettiva.
Facciamo un po' di endorsement.
Bravo.
Sponsorizziamo qualche...
Beh, secondo me noi prediligiamo i colombiani, penso, comunque i centroamericani, sì, in generale.
Però caffetterie specialty?
Caffetterie specialty, beh, io ne ho menzionata una prima che per me è, diciamo, okay, una delle migliori in Italia, poi non so,
a
penso...
A noi piace molto Faro, che si trova, sì, a Roma. Però c'è Bugan in Italia, è importantissimo.
C'è poi Sansone a Napoli, se vuoi, sì, visto che voi avete anche...
Che è la torrefazione, sì, con cui siamo gemellati, che non è male. Poi c'è un'altra torrefazione in Danimarca, se... lui è uno dei migliori al mondo, chiaramente.
Se poi parliamo del nostro mentore, di quello, diciamo, un po' più estroso, beh, qui potremmo... sponsorizzare Rubens Gardelli, che diciamo è uno dei migliori nel panorama italiano, sì, in assoluto per quanto riguarda il caffè, ecco.
Io però appoggio Gardelli, però il mio preferito è Bugan.
La certificazione Trainer l'ho presa con lui
con Maurizio Valli. Maurizio.
Bugan, sì, beh, Bugan si sta affermando come leader, diciamo, in Italia un
beh,
po',
Gardelli
ecco,
ha anche tanta roba.
Sì, Gardelli, Gardelli rimane sempre, diciamo, sì, il padre di questo nuovo movimento, secondo noi.
Ci scambiamo i ruoli. Invece il caffè che avete bevuto, a prescindere dal tostatore, insomma, che più vi ha sconvolto?
Il nostro Nicaragua. No, veramente, il nostro Nicaragua
che è finito,
che è finito.
Il nostro Deneb.
Siamo venuti e abbiamo assaggiato veramente caffè tutti diversi.
Sì, 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 sempre diversi.
È veramente ottimo. Dall'acidità a tutto il resto, c'è stata veramente un'esplosione di sapori che ad altre parti non provi. Tornando al fatto che siete magari solamente solo 13 in Italia.
Sì, 13-14.
Se uno volesse bere uno specialty coffee a casa, a prescindere, sì, dalla moka, il metodo più, diciamo, più semplice da consigliare per avvicinarsi a questo mondo. Quindi,
sicuramente
dall'attrezzatura a dove prendere il caffè.
Ok, sicuramente un caffè in estrazione in filtro, quindi a percolazione. Beh, in questo caso, ecco, si torna sempre sullo stesso discorso. Molto meglio l'arabica per questo tipo di estrazione, sì, nel senso che svilupperà molti profumi, altri sentori comunque molto diversi, complessi, dalla semplice moka e dall'espresso.
A breve ce l'avremo.
A breve avremo un e-commerce.
Comunque nel locale abbiamo sempre tutti i nostri caffè.
E qui ce l'aspettiamo.
Insomma. Riguardo al dispositivo per il filtro.
Sì. Beh, c'è un nuovo nuovo nato.
Secondo me è giusto spendere una parola su questo nuovo dispositivo, uscito in commercio da pochissimo, da un mesetto. Adesso Mario vi spiega qual è il vantaggio che è più la sua.
Allora, diciamo, questo Hoop è un sistema per colazione, quindi diciamo non devi essere un professionista per estrarre al meglio il caffè. Diciamo che questo è un dispositivo a due pezzi, viene smontata questa torre, diciamo, in cui viene inserito un filtro di carta in questo foro. Una volta inserito il filtro di carta, viene richiusa la torre. Al centro viene inserito il caffè dopo aver precedentemente bagnato il filtro e vengono versati 250 ml d'acqua circa per 15 grammi di caffè macinato all'interno di questo cerchio, quindi questo Hoop proprio. Quello che verrà estratto sarà, diciamo, la bevanda, quindi un caffè a percolazione. Ecco, non bisogna essere professionisti perché non vanno applicate delle turbolenze per poter estrarre questo caffè, quindi diciamo l'estrazione è sicuramente ottimale e standardizza anche un po' quello che può essere, diciamo, la bevuta, quindi sicuramente non avrei un caffè estratto male, non avrei un caffè estratto alla perfezione, perché comunque dovresti essere un professionista, ma sicuramente ti avvicini a quello che può essere la migliore estrazione, no, per questo essere, tipo di caffè.
Non dico tutti, ma quasi.
No, sei nei professionisti, sì, sì,
con
sì,
quello
sì,
davvero tutti. Diciamo, io quando mi propongono dei nuovi dispositivi sono sempre un po' scettico, perché in realtà sono molto scenografici, ma poi non ci si allontana di molto dal tracciato utilizzando nuovi dispositivi. Questo invece l'ho appoggiato subito, perché la genialità è che supera la barriera che spesso inibisce alla preparazione del filtro, ed è ma non lo so fa, perché effettivamente 4-5 cose devi saperle se vuoi farti un V60 o un origami, un calite. Qua no, questa è prova di scimmia, cioè devi versare l'acqua all'interno e basta. Per questo è geniale, perché finalmente riusciamo a superare quella barriera. Esatto, sì.
Bene, benissimo, almeno con questo qui abbiamo chiuso e possiamo tranquillamente andare a prendere un caffè tutti quanti.
Sì, adesso ce lo prepariamo.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi, ragazzi.
Grazie a voi.
Vediamo qui domani mattina.
Altrimenti in fiera, Viva la Vita, Pescara.
Esatto. No, ci saremo sicuramente, ci vedremo.
Esatto.
Vabbè, prima di Viva la Vita.
Prima, poi. Bene, grazie,
grazie
a tutti.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ringraziamo ancora Pietro, Mario e Jacopo. Adesso le idee sono un po' più chiare e vi assicuro, quando assaggerete un loro caffè capirete che è tutto vero. Noi per il momento vi salutiamo, ma vi diamo appuntamento al prossimo incontro di Vite Naturali, naturalmente.